Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata parte oggi, siamo alla 259esima, abbiamo saltato sabato scorso con il nuovo concorso Hotel Locarno che vi farà sognare di trovare il lettore ideale, qualcosa di incredibile, perché è come un po' la donna ideale, l'uomo ideale. Che ne dici, Flaminia? Ci sarà questo lettore ideale?
Ma certo, ci sarà, è andato benissimo. Diamo il benvenuto ad Antonio Monaco. Antonio, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto ci piace ricordare in questo momento una presidenza importante dell'AIE che ha portato tanti piccoli editori che avevano creato una succursale, un'associazione autonoma, a rientrare nella grande madre, Associazione Italiana Editori, AIE. Parliamo di una signora che è scomparsa alla veneranda età di 95 anni dopo aver gestito per tanti anni, poi ha lasciato il testimone alla figlia, ai figli, la casa editrice Murzia, una casa editrice che tutti conosciamo, perlomeno da ragazzi. Chi è che non ha letto un libro Murzia, oppure chi è amante del mare, chi è che non ha letto anche lì i suoi bellissimi libri sul mare? Parliamo della signora Giancarla Re, che appunto il 23 marzo scorso ci ha lasciato a Milano. Una battuta su di lei, Antonio.
Beh, la casa editrice Murzia, naturalmente come casa editrice indipendente, ha lasciato un grande segno, e lei è stata presidente dell'AIE nel 94 e 95, ed è stato proprio allora che io, come rappresentante dell'Associazione Italiana Piccoli Editori dell'epoca, abbiamo iniziato, diciamo, la trattativa che poi ha generato la confluenza di questa associazione all'interno dell'AIE per riportare ad unità gli interessi di tutti gli editori.
E bisogna dire, Antonio, che nell'editoria spesso le donne, lei non è stata l'unica, no? Sono state trainanti e protagoniste, anche Inge Feltrinelli, insomma, diciamo che forse non sono tantissime.
La signora Sellerio.
Esatto, però chi è stata proprio il dominus della casa editrice ha fatto, è riuscita insomma a portare dei grandi cambiamenti. Evidentemente è un settore che è congeniale alle donne, anche questo, vero?
Direi. Se guardiamo complessivamente alla presenza, diciamo, degli editor e comunque chi fa le scelte, magari non viene esibito pubblicamente ma è decisivo, il settore editoriale certamente è un settore dove le donne sono decisive, in alcuni settori ovviamente in modo totale, in altri comunque molto significativo.
Una battuta veloce prima di salutarci: ieri è iniziata a Milano ai magazzini Ansaldo, negli stabilimenti Ansaldo, un'altra fiera, a distanza di pochi giorni, neanche poco più di due settimane, dall'altra fiera bellissima che si è svolta via Piranesi, nell'ex frigoriferi, Casa del Ghiaccio di via Piranesi, che si chiama Book Pride. Raccontaci qualcosa di più, se sei stato oppure pensi di passarci. Finirà, credo, dopodomani.
Assolutamente sì, diciamo, perché è un'occasione di riflessione anche su il futuro dei libri e il rapporto con la politica, e quindi, diciamo, la legislazione, che cosa, quali sono le priorità, diciamo, in questo momento. Sarà un'occasione di riflessione. Book Pride rappresenta un numero significativo di piccoli editori indipendenti, e il dialogo con questa realtà è assolutamente decisivo e importante.
Bene, allora ci sentiamo settimana prossima, ci farai magari una piccola relazione di come è andata la tua visita.
Certo.
Alla prossima.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, chi abbiamo oggi?
Oggi abbiamo un ospite davvero particolare, speciale, che arriva da New York addirittura. È con noi Enrico Pellegrini, che ha appena pubblicato I nostri desideri per Marsilio.
A 20 anni di distanza dalla negligenza, quindi c'è stata una pausa bella lunga.
Nonostante insomma sia piuttosto giovane, quindi c'è molto di autobiografico in questo romanzo, che è un romanzo d'azione, direi, perché è proprio un romanzo che si svolge in un tribunale americano tra Torino e New York. Tu sei torinese, sei andato a vivere a New York, fai l'avvocato, e parli molto, appunto, mi dici, il primo romanzo di la negligenza. C'è molto invece questo concetto di negligenza in questo romanzo, no? Cioè tutto si basa se il colpevole ha commesso un reato di truffa oppure se si trattava soltanto di negligenza.
Ritorna questo termine. A te la parola, Enrico.
Beh, sicuramente sono stati 20 anni, e quindi se uno divide il numero delle pagine, che sono 196 per 20, allora risulta un po' meno di 10 pagine all'anno, quindi sicuramente ho impiegato molto tempo a scrivere questo libro, ma non è stata, credo, una mancanza di una forma di pigrizia, ma una difficoltà proprio a lavorare con il materiale. E sì, e di nuovo il tema è quello della negligenza, che era il tema anche del libro precedente. Il personaggio, il protagonista, è lo stesso, ha cambiato il nome all'anagrafe per far perdere le sue tracce.
Rosso Fiorentino. Già gli dai anche un nome un po' poetico, se vuoi, in un certo senso. Mentre il libro di poetico non ha nulla, però, questo diciamolo.
Beh, sicuramente il nome è il nome di un artista del Rinascimento, appunto Rosso Fiorentino, è un pittore eccentrico, e il tema della negligenza appunto ritorna, ed è sempre molto sottile quello di capire dove si ferma la colpa e dove incomincia qualcosa di più, che è un pochino anche un tema molto presente al giorno d'oggi.
E poi possiamo dire, si parla anche di anni che sono ormai lontani da noi, parliamo di anni 80 se non ricordo male, l'ambientazione è quella?
Beh, diciamo che il personaggio è un personaggio che compare effettivamente nel primissimo libro, sono gli anni 80, che è questo libro che scrissi quando ero molto giovane. Qui siamo più sulla fine, sul 2007, quindi sulla riscrittura del crollo di Wall Street del 2008.
Però ci sono dei flashback
Ci sono anche dei flashback agli anni 90, quello sicuramente sì.
Ma quello che mi ha colpito del libro è un po' la struttura narrativa, perché tu lo racconti scrivendo dei diari, cioè tu attraverso le pagine del diario di Rosso Fiorentino ricostruisci questa storia, e proprio come un diario recuperi dei personaggi, poi li abbandoni, non li ritrovi più,
e poi c'è un interrogatorio, c'è anche un...
Sostanzialmente è un giallo, perché è un processo, però al di là di capire quale sia il verdetto finale, è capire se effettivamente questo imputato era colpevole o innocente.
E sicuramente ha sedotto una donna.
Ci ha provato almeno.
Ma insomma c'è anche riuscito, però. No, quello che mi ha colpito è che ci sono dei personaggi che spariscono durante la storia. Come mai? Cioè li hai resi protagonisti, per esempio la figura del maestro, e poi non lo ritroviamo più.
Invece diciamo
sarebbe
troppo,
stato sarebbe stato un personaggio, a mio avviso, interessante ritrovarlo poi nel corso delle pagine.
È interessante, perché è un'osservazione che mi è stata fatta il maestro è un po' una figura evocativa, che infatti incomincia in India, quando i personaggi vanno in India. E diventa non so se il libro Haman's Gift di Sao Bello, dove è una specie di testamento che viene lasciato, ecco, la figura del maestro è un po' un testamento che lui dirà al protagonista sul letto di morte, gli dirà: fai qualcosa di bello e di grande. E allora il protagonista si interroga per tutto il romanzo su che cosa vuol dire fare qualcosa di bello e di grande. Poi credo che non gli andrà così bene, però ci ha provato.
Enrico, resta ancora con noi, una piccola pausa musicale, poi continuiamo a parlare di Ai nostri desideri, appena uscito per i tipi di Marsilio.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato Enrico Pellegrini, che continua a parlare con noi del suo romanzo, il suo secondo romanzo a distanza di 20 anni, dalla negligenza ai nostri desideri, sempre per i tipi di Marsilio. Come mai dopo tanti anni resti con lo stesso editore? Ti ha aspettato quasi, sembra.
Beh, in realtà ci sono stati una serie di editori nel mezzo, come esiste un libro precedente a quello lì che si chiama Cuor di Panna, che è stato prima pubblicato da un piccolissimo editore torinese e poi ripubblicato da Bompiani con il suo titolo originario Torino Caponorte.
Ma eri proprio in fasce, perché...
19 anni.
Ci ha raggiunto proprio dal Piemonte meridionale, ma comunque amante di Torino e tifoso della torinesità, della capitale del libro in Italia, il presidente della piccola e media editoria, Antonio Monaco. Come stai, Antonio?
Bene, grazie.
Si parla moltissimo di Torino che sta superando una crisi non bella nel campo della sua grande kermesse letteraria, il Salone di Torino, che a dire di molti sembrava stesse saltando, insomma, gli scandali, sappiamo, Picchioni, il buco di 9 milioni, quello che sia, insomma, adesso poi le cifre sono ballate un po' alte e basse. Ma che cosa sta succedendo? Sembra che la crisi sia passata, sia un pochino tornato il sereno.
Ma direi che il valore principale sono naturalmente quella quantità di lettori che lo frequentano, diciamo, questo ovviamente è il valore aggiunto più rilevante e che è quello che poi induce comunque a cercare di farla al di là delle difficoltà. Quindi questa è ovviamente la cosa che non si toglie, quindi sono i piemontesi prevalentemente, perché è chiaro che ci sono che partecipano persone da tutta Italia, però la gran maggioranza naturalmente è di quest'area geografica, come succede per qualsiasi fiera, quindi quello l'ho raggiunto. Sulla crisi naturalmente è stato fatto un intervento in qualche modo per consolidare gli aspetti problematici di tipo economico e istituzionalizzare un po' più l'iniziativa. E direi che in un certo senso è un modo per risolvere i problemi del passato, però per il futuro secondo me bisogna ancora fare dei passaggi, bisogna dare un'altra chiave, diciamo, in qualche modo al Salone. Questo è molto importante rendersene conto, ecco, che adesso in un momento sotto elezioni non si possono fare ovviamente le rivoluzioni, però subito dopo, al termine, diciamo, di questa iniziativa che è molto importante, a cui gli editori hanno aderito con entusiasmo e quindi che sarà un'ottima edizione, ma bisognerà pensare, diciamo, a una riformulazione della manifestazione.
Grazie Antonio. No, volevo sapere da Enrico Pellegrini, che sarà al Salone del Libro di Torino il 14 maggio, se non sbaglio, a presentare questo ultimo romanzo, Ricordiamo i nostri desideri, edito da Marsilio. Che cosa ti aspetti da questo Salone del Libro?
Beh, il Salone per me è sempre stata una possibilità di vedere tanti amici. E come si diceva, molti vengono da Torino, ma anche molti da fuori. E quando uscì col mio primo libro a 19 anni, appunto, in fasce, c'erano tutte queste persone, questi compagni di scuola, compagni di liceo che venivano. E quindi spero che sarà una grande festa,
una
di
ripatriata.
Libri. Esattamente. Poi vivendo a New York.
Ecco perché appunto questo dicevo, che Enrico Pellegrini è nato a Torino ma vive a New York, e infatti anche i suoi personaggi ricalcano un pochino questa sua scelta di vita. Che tipo di lettori trovi tra Roma, tra l'Italia e New York? Cioè, diversi, eppure gli americani ti sembra che leggano di più?
Ma secondo me il lettore americano legge di più, però forse è meno attento. Quindi il lettore italiano, se si possono fare questo tipo di generalizzazione, è più attento alla qualità. Invece il lettore americano vuole avere più pagine.
Antonio Monaco, la pensi anche tu così?
Sicuramente, come dire, tra andare più in profondità e avere una visione, diciamo, più ampia quantitativamente è una questione che c'è sul web e c'è anche nella letteratura, e quindi, come dire, i popoli sono un po' così. Noi abbiamo meno lettori ma abbiamo più lettori forti, questo è una caratteristica, e quindi corrisponde a quello che diceva Enrico, certamente.
E che cosa ti aspetti te dal Salone invece?
Allora, quest'anno secondo me sarà, diciamo, si affermerà in qualche modo l'orgoglio che, al di là delle difficoltà che sono interne ovviamente al Salone, ma sono nel sistema paese in generale, l'orgoglio di dare peso ai libri. Quindi secondo me sarà una manifestazione in cui ci vedremo più sorrisi di quelli che abbiamo visto nel passato.
E perché i torinesi forse in qualche modo stanno tenendo duro, ecco, perché sembrava anche che Torino dovesse perdere la fiera.
Sicuramente si tiene duro, ma bisognerà affrontare i problemi strutturali. Oggi come oggi questa manifestazione costa comunque troppo, quindi problemi di sostenibilità ci sono e quindi andranno affrontati, però realisticamente in un momento come questo come dire, si andrà più in profondità sicuramente dopo le elezioni, perché evidentemente ci sarà una città che si sarà interrogata e che avrà fatto le scelte, diciamo, strutturali, e quindi dove il Salone è una delle scelte strutturali della città.
Una battuta ancora, Enrico, su Milano e la sua in qualche modo forma di essere antagonista a Torino, no? Perché tante volte si dice ha rubato l'acqua, il respiro, la centralità economica, industriale a Torino, che è diversa, non è uguale a Milano, sappiamo in quanti modi è diversa. Tu come la pensi?
Beh, io per fare una battuta posso dire che in Italia tifo Toro, fuori dall'Italia tifo Italia. Quindi sicuramente Milano è una grande capacità di
l'Expo, tutto
una grande capacità
centrale,
di
no?
generare, ecco, sull'eccellenza piemontese, quindi sull'eccellenza di Torino, secondo me è lì che bisogna puntare, perché quel tipo di eccellenza non molte aree geografiche, diciamo, in Italia riescono a produrre.
E ricordiamolo anche ad Alessandria, la casa editrice Sonda del nostro amico Monaco, è una di queste eccellenze. Antonio, ti salutiamo e ti diamo appuntamento alla prossima puntata.
Grazie, un saluto a tutti.
E salutiamo anche Enrico Pellegrini, ricordando ai nostri desideri Marsilio Editore.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornato al nostro corrispondente da Milano, il nostro critico d'eccezione, scrittore Giovanni Pacchiano. Ben arrivato.
Grazie a voi.
Oggi ci parlerai di Città di mare con nebbia, l'esordio di Sandor Weltman, a cura di Hans Tuzzi, quindi uno scrittore che in qualche modo accompagna la nascita di un nuovo scrittore, che ha un nome particolare, poi ci dirai te chi è esattamente Sandor Weltman. Per Schirà Editore sono 138 pagine, 15 euro. A te la parola.
Certo. Allora, intanto, in una breve introduzione, Astuzzi racconta la storia di questo libro, dice di aver trovato un manoscritto, un lascito di un'eredità, eccetera, eccetera, eccetera. Questa storia del manoscritto ritrovato compare spessissimo nella letteratura dell'Ottocento, è un classico, no? Ma qui di manoscritti ritrovati dubito che ce ne siano, perché il libro è tutto un gioco di specchi, un gioco di prestigio. Io personalmente suppongo, ma non sono certo, che in realtà Città di mare con nebbia, questo ottimo thriller, sia non curato ma scritto da Astuzzi. Ma Astuzzi a sua volta è uno pseudonimo, perché il personaggio compare nell'Uomo senza qualità di Robert Musil. Insomma, siamo di fronte a una narrativa di grande abilità letteraria, di grande prestidigitazione letteraria.
Senti, Giovanni, scusa che ti interrompo, mi diverte tutto questo gioco, perché sai, io ti dicevo prima fuori onda, io sono figlioccia di Francesca Bertini. Ora qualcuno forse non sa chi è stata, ma è stata forse la prima diva del cinema muto. Ti dico questo perché in questo libro c'è qualcosa che si richiama a quel periodo cinematografico e storico, ce lo vuoi ricordare tu?
Sì, non solo l'atmosfera livida, sembra un libro scritto in bianco e nero, se si potesse scrivere in bianco e nero, ma anche perché il nome Sandor Weltman è preso paro paro da un famoso film di Fritz Lang, Il dottor Mabuse, che è del 1922, per cui il tuo discorso quadra perfettamente con il tuo ricordo di Francesca Bertini. Siamo tra l'altro all'epoca di grandi dive del cinema muto. Un'altra che mi fa venire in mente questo libro è Louise Brooks. Insomma, queste sono le prime donne fatali, no, in sostanza. Qui però nel libro ci sono uomini fatali, perché in una città sul Baltico nell'anno 1888, e l'azione si inizia il 13 giugno, che poi è il compleanno di Pessoa, per cui altro gioco di specchi, in questa città sul Baltico cominciano a verificarsi dei delitti misteriosi e delle aggressioni notturne, e ci sono degli strani personaggi che si agitano nella vicenda, e soprattutto c'è un'imbarcazione che silenziosamente scivola sulle acque del Baltico con uno straniero misterioso a bordo e un domestico dall'aspetto assolutamente sinistro. In realtà sono figure a doppia faccia, perché da un lato sono simboli del male, dall'altro simboli del bene, perché saranno loro a impedire alcuni di questi delitti, che sono opera di una misteriosa associazione. Non voglio dire molto di più, ma capite che è un groviglio, un gioco letterario. A me fa venire in mente soprattutto i racconti e i romanzi di Hoffman, dove ci sono sempre personaggi misteriosi e sinistri che incombono paura e che spesso portano con sé la distruzione e la morte, ma alcune volte viceversa portano la salvezza, come in questo caso.
Mi hai rubato, c'è un'invasione, finisci, scusa, poi ti volevo dire due cose.
No, dicevo solo, c'è un investigatore che è il è un capitano della polizia che cerca di risolvere il caso, ma alla fine il caso non si risolverà affatto, nel senso che non ve lo dico naturalmente.
No, ma quello che volevo dirti è che secondo me è verissimo, sia l'uomo della sabbia che le miniere di Falun, che ho tradotto tanti anni fa, sono dei riferimenti che il grande amante di Mozart, perché sappiamo che cambiò il suo primo nome in Amadeus proprio in onore di Mozart, ci ha regalato, e sono presenti, devo dire, queste atmosfere anche in Tuzzi. Un altro libro che mi piaceva ricordare, che sicuramente hai amato anche te, sempre per Schira, o Schira che dir si voglia, è sul fondatore della Morgan Library di New York, che morì a Roma al Plaza. Tra l'altro io ho conosciuto i proprietari di questo bellissimo albergo romano e ho visto la stanza dove questo grande magnate della finanza, questo imprenditore pazzesco, che poi ha donato tutti i suoi beni per la più grande libreria, biblioteca di New York, che è appunto la Morgan, morì proprio a Roma, e questo episodio è ammantato di mistero. Te lo consiglio se ti fosse sfuggito.
Non ci avevo pensato, ma a Roma mi fa venire in mente anche un'altra cosa, mi fa venire in mente i romanzi di Harry James ambientati a Roma, e anche lì c'è una Roma notturna, sinistra, cioè questi scrittori di grande atmosfera, sia dell'Ottocento che del Novecento, hanno sempre delle città chiave, no? Una è Lubecca, e Lubecca potrebbe essere benissimo questa città di mare con nebbia che non viene
specificata. È vero, sì, esatto.
E l'altra è Roma, è la Roma dell'Ottocento, la Roma papalina, paludosa, di cui forse mi dovresti dire tu se si conserva traccia ancora oggi.
C'è Carbonara, mi permetto di dire.
Vero.
Sognava la libertà, si sognava la libertà.
Ecco,
grazie.
Credo che questo sia tutto. È un libro da leggere centellinando, perché è un libro con scansioni lente, ma non è una critica, no? Anzi, semmai è un libro che crea un'atmosfera, una tensione che ci riporta nel grande mistero.
Da ascoltare col metronomo, come direbbero i musicisti.
Bravo, ascoltare col metronomo.
Alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie Giovanni.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta alla nostra amica Silvi Freddi. Silvi è una giovane scrittrice, ma come dire, la gioventù non è nel cuore, ma è nell'anima, è in qualcosa di spirituale.
Beh, comunque è giovane in tutti i sensi, anche
una novella Calligaris.
Sempre giovane.
No, ma a parte scherzi, veramente giovane, brava, con Caffè Paskowski debutta racconti veramente pulp, durissimi, di ghiaccio direi, però anche come scrittura, per Stampa Alternativa di Viterbo, del caro amico Baraghini. Ma dimmi qualcosa di più, Flaminia, di questo libro, tu l'hai letto?
Dunque io l'ho letto, Silvi, ben trovata intanto.
Grazie.
Mi ha profondamente colpito, questo te l'ho detto immediatamente, perché sono 20 racconti, molto brevi anche, quindi facili da leggere, uno lì per lì si dice va bene, leggo uno e poi vediamo, invece no, ne leggi uno e una voglia pazzesca di arrivare alla fine e leggerteli tutti, perché riesci a creare una suspense enorme. Allora intanto ti domando, poi andiamo proprio a fondo su quello che hai scritto e perché, come ti sono venuti in mente questi racconti, che sono tutti dei noir, diciamolo?
Sono A me piace molto raccontare, essere una racconta storie, canta storie più che una scrittrice, quindi volevo raccontare dei quadri di vita esasperata, dei momenti, portare dei momenti a un punto di esasperazione e di...
Sì, no, effettivamente questo accade in alcuni racconti in cui c'è, non so, ecco, quello madre e figlia, effettivamente è un rapporto che va veramente off limits, ci auguriamo che non accada una cosa del genere in realtà, quindi effettivamente l'esasperazione anche dell'affetto che ci può essere, no? Che può andare oltre, talmente oltre da diventare crudele, però in realtà ci sono degli altri quadri che non sono tanto purtroppo delle esasperazioni, ma sono delle fotografie di quello che effettivamente accade. Adesso io mi è colpito particolarmente uno, ma il primo chiaramente Caffè Paskowski è meraviglioso perché racconta, entra proprio nel cuore del personaggio. Ma parliamo invece quello del disoccupato. Il disoccupato è veramente un racconto... sconcertante, perché nasce da un fatto vero, raccontalo tu.
Esattamente, nasce da un articolo pubblicato su un giornale in Arabia Saudita, cercasi boia. E mio marito, che lavorava in Arabia Saudita, mi ha telefonato raccontandomi questo fatto.
Ha detto: che ne facciamo della mia
vita?
Faccio il boia.
Esatto.
Smetto di fare l'ingegnere.
Esatto, sì. E quindi da questo non potevo non mi è subito venuto in mente un disoccupato e una moglie e il giornale. E quindi da questi tre elementi mi è nata questa spontaneamente questa storia. Ecco, io raccolgo notizie, vedo cose e mi viene proprio un desiderio di scrivere una storia su queste cose.
E sei riuscita tra l'altro qua perché hai descritto la glacialità dei personaggi nel leggere questo annuncio che a noi sembra veramente fantascientifico, no?
Pure a Roma c'è stato per tanti anni, attenzione, non ci sbagliamo, non è che siamo così indenni da avere un qualcuno che doveva tagliar bene.
Sì, è vero, infatti no, ti domandi com'è possibile che anche la nostra società...
Esattamente. È molto possibile, noi romani di Roma lo sappiamo.
Ma la cosa che colpisce
si dava anche il soldino, no? I parenti davano il soldino per far bene l'operazione al Mastro Titta, così era chiamato.
Certo,
era una persona, tra l'altro, che tutti conoscevano, stimavano, aveva bambini, era carino in casa, quindi non è che il boia sia un pessimo, svolge un ruolo che gli viene demandato dalla società.
E infatti lei questo descrive esattamente
un funzionario,
quest'uomo che decide di sottoporsi a tutto questo come se fosse un lavoro qualunque. Poi però, qua posso raccontare il finale, tanto insomma è uno dei racconti, lui non riesce e si propone la moglie. E allora qua ritorna il gioco proprio delle parti, ecco, le donne che
e
anche
ovviamente nel paese arabo anche questo gioco delle parti
non funziona
e diventa importante.
Ma lì come avviene? Con la spinta, no? Si impicca e poi si dà la spinta, come con Saddam Hussein.
No, boia taglia.
Ah, taglia, ecco, taglia. No, perché abbiamo visto uccidere Saddam Hussein, si è vista questa spinta,
sì,
no?
Sì,
che
sì,
viene
sì.
Data un impiccato.
No, la tagliano, tagliano le teste, tagliano le mani a seconda...
Quindi non c'è l'iniezione come negli Stati Uniti o altre sedie elettriche, si
quindi
fa all'antica,
cosa...
come a Roma proprio, Mastro Titta.
All'antica.
Adesso questo rievocare Roma, che avevamo dimenticato questa pagina
vergognosa.
Ma non sai
quanti anni è che non c'è più Mastro Titta? Non sono tanti, Tra l'altro la condanna a morte nello Stato Vaticano è stata abolita da pochi anni, perché ancora esisteva nella legge dello Stato Vaticano, sì. Dell'antico Stato Vaticano.
Ti posso dire che qua poi apri una finestra strana nella mia mente, no? Perché io in certi casi sarei favorevole alla pena di morte, anche se poi mi dico, certo, creare la burocrazia della morte non è possibile.
Ma vai a fare pratica,
esatto,
in Arabia Saudita.
No, perché
Saudita.
Costringeresti ecco, a fare
un posto.
No, costringeresti qualcuno a uccidere. E
esatto.
Questo non è possibile.
Esatto.
Quindi,
questo
avviene anche in guerra.
C'è una schizofrenia di gestione,
esatto.
Anche, no? Che secondo me è una cosa anche abbastanza attuale con tutto quello che vediamo, quindi la schizofrenia di uccidere, la schizofrenia uomo-donna in questi paesi dove diciamo c'è una certa differenza e...
Silvi, ci diamo appuntamento fra pochissimo, un piccolo intervallo musicale per i nostri ascoltatori e riprendiamo a parlare di Caffè Paskowski, uscito per i tipi di stampa alternativa di Viterbo, dell'amico Baraghini, per soli 13 euro, un solo centesimo a pagina, perché sono esattamente 130 pagine. Quindi complimenti a fra poco a Silvi Freddi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata a Silvi Freddi, che ci sta presentando il suo libro di esordio, Caffè Paskowski, racconti Freezy, per stampa alternativa, che oggi è di proprietà di Roberto Roberti, che salutiamo a Viterbo e salutiamo i nostri ascoltatori di Firenze, perché adesso Nova Radio scoprirà qualcosa che Flaminia ha decifrato.
Ma intanto vogliamo ricordare Caruso Paskowski, di padre polacco, di Francesco Nuti, gli mandiamo un saluto anche a lui. E quindi questo Paskowski, che sembrava lì per lì un nome d'invenzione, invece è un caffè storico fiorentino.
Esattamente, io ho avuto l'ispirazione di questo racconto andando a Firenze in questo bar, girando una tazzina di caffè. E quindi da lì è partita tutta un'idea legata al profumo del caffè, al caffè e via.
I pasticcini
non ci siamo arrivati.
E bisogna dire, no, che poi in questo racconto di Caffè Paskowski, proprio che è il primo che apre il libro, c'è questa doppia anima, questa del bene e questa del male, che si trovano in lui e che poi alla fine gli fanno ritrovare una coscienza positiva che inizialmente sembrava persa, almeno io così.
Edificante, no? Moraleggiante.
Almeno a me così è arrivato, non so se ho interpretato bene.
Sì. E sicuramente c'è una lotta dentro di lui che insomma poi si scoprirà come si evolve. Però volevo anche, e questo un po' in tutti gli scritti, non cercare di non mettere la morale, quindi cercare di far sempre uscire fuori anche le zone di grigio, quindi che siamo un po' tutti appunto vittime, carnefici, e quindi siamo un po',
visto il tono, più carnefici che
però, e quindi questa difficoltà anche di inquadrare un carnefice, una vittima, quindi la difficoltà di...
Ma quanto sono simpatici questi carnefici, devo dire la verità, li hai dipinti con compiacenza, non è che sotto sotto stai dalla parte loro?
No, io devo dire che conosco molto bene Silvi e mi ha colpito invece questo libro, nel senso che non mi aspettavo da te...
Vedi, non sottovalutare mai,
attenta. No, perché sono dei racconti estremamente scabri, estremamente ruvidi.
Come direbbe Renzi a Letta, non ti creerò mai problemi.
Sì. No, però ecco, per dire che poi c'è un animo duplice in ognuno di noi, nel tuo ecco è letterario, quindi veramente complimenti, perché poi ripeto, no, corri letterario sulle trame di un thriller, perché crei veramente molta suspense, è quello che dicevo all'inizio. Mi ha colpito perché tu hai invece un animo così gioioso, così aperto,
floreale,
così
floreale,
giocondo, e poi invece
diciamo che
c'è...
è venuta vestita con un abito molto particolare, colorato, con dei pendaglini che danno l'idea di essere...
Certo, insomma, questo libro è veramente l'antitesi di quello che tu appari, per fortuna.
Diciamo che metto il noir che c'è in me in un libro invece di...
Il prossimo invece è dedicato alle vittime, no?
Continuiamo sempre con un filone simile.
Beh, però la vittima in questo libro, tutto sommato, poi si... Non voglio dire che si riscatta, perché casomai si riscatta il carnefice, però la vittima ne esce bene, infatti.
Esattamente.
Tu sei molto vicino alla vittima, dispiace
come
molto.
Come si dice, in orizzontale. Esce in orizzontale.
Sì, no, in realtà anche le vittime escono, insomma, poverine.
Se la sono cercata.
No, perché c'è humor, c'è molto
sì,
humor.
Alcuni sì, alcuni devo dire se la sono cercata e mi sono pure divertita.
Non lo diciamo al papà e alla mamma di Reggiani, perché voglio dire, tutti l'abbiamo sospettato, però è bruttissimo quello che è avvenuto. E anzi, voglio dare la mia solidarietà a questi genitori che vogliono la verità, ed è giusto che ci sia verità sul caso Reggiani.
Reggiani, scusami. Beh, questo è un caso di cronaca che insomma ha colpito tutto l'opinione
pubblica
del mondo.
Vittima.
Ovviamente sì, non parlo di vittime, diciamo. Questo è un mondo di iperfantasia.
Iperfantasia.
No, qui anzi tu.
Che supera la realtà spesso.
Supera
no?
La realtà. La realtà qualche volta purtroppo la supera.
No.
Però è, insomma, è ovviamente super fantasia e mi sono molto
ancora
divertita.
Brava. Quindi se è tutto falso ed è così vero nella lettura, ancora più brava, veramente complimenti.
Bravissima, anche perché riesce a inserire, ribadisco, qualcosa di umoristico, perché purtroppo c'è sempre anche qualcosa di umoristico in fatti drammatici che comunque rendono il libro molto leggero e molto piacevole alla lettura nonostante tutto.
Il tesoro poi lo leggiamo un'altra volta, ma insomma mi ha ricordato tantissimo anche il famoso Signore degli Anelli, no? Con quel tesoro sussurrato in quel modo terribile, no?
Tesoro.
Vi invito a leggerlo, ridiamo i connotati del libro che è uscito per Stampa Alternativa, fondata da Baraghini ma oggi di Roberto Roberti, di Viterbo, una casa editrice importante, storica, che ha segnato la storia dell'editoria italiana con le famose Mille Lire, i libri economicissimi, ma oggi continua a essere economico perché sono 130 pagine per 13 euro, quindi vuol dire un solo centesimo a pagina. Il titolo, lo ripetiamo, è Caffè Pascoski. Abbiamo avuto con noi la sua autrice Sylvie Freddi, Racconti Freesi.
Grazie Sylvie, allora a presto. Così una postilla in qualche modo mi ha ricordato Amélie Nothomb.
Sì.
Amélie Nothomb, anche lei entra così nel noir.
Nell'igiene dell'assassino.
Esatto, e poi ne è. Bravo, hai studiato. Grazie, a
grazie
presto.
A voi, grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Roberto Paravagna, il nostro corrispondente dal Piemonte Meridionale, da Alessandria, per parlarci di un libro tutto romano, di una casa editrice a noi molto cara, che è la Minimum Fax, e segnatamente oggi parliamo di un titolo veramente curioso. Parliamo del cinghiale che uccise Liberty Valance di Giordano Meacci, 16 euro, 452 pagine, 3 centesimi a pagina. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto, sì, perché ci incuriosisce molto questo libro. Che ha di particolare?
Ma guarda, è davvero curioso. Prima di tutto, naturalmente, l'idea di agganciarsi, l'idea di Giordano Meacci, l'autore, di agganciarsi al famoso film del 62 con la regia di John Ford, dove c'erano James Stewart e John Wayne. E poi perché, secondo me, adesso magari forse sarete della mia idea nel prosieguo della descrizione, secondo me si aggancia un pochino all'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, quindi mi ricorda Dormono sulla collina, Fabrizio De André. Quindi siamo in una sorta di paese immaginario che si chiama Corsignano, posizionato tra Umbria e Toscana, dove ovviamente, come si può immaginare, la vita procede, dove ci sono donne che a volte tradiscono gli uomini che perdono la fortuna a carte, una specie di melting pot, insomma, di vicissitudini, di vite, di personaggi curiosi. E una donna che si ricorda il giorno in cui venne abbandonata sull'altare addirittura, due sorelline allegre nelle arti dell'amore e due amici che sono appassionati di cinema e che parlano e disquisiscono proprio del famoso film di Liberty Valance, e da questo prende il titolo. Intorno a questo paese immaginario, ripeto, scorazza una comunità di cinghiali, sono addirittura 48 capitanati dal loro upper boar, un animale da 80 kg che improvvisamente, non si sa diciamo per cosa, probabilmente perché si trova a dover visionare una televisione accesa passando fuori da una casa, prende la facoltà inimmaginabile ed impensabile per sé di riuscire a capire, diciamo, nei pensieri della gente. Diventa capace di pensare come un uomo e consapevole di tutto ciò che ruota intorno alla nostra vita. È una posizione difficile, pericolosa a questo punto.
Un mentalista, potremmo dire, un mentalista. Ne parlavamo
Flaminia
prima, di questi uomini che ti sbloccano il telefonino senza nemmeno conoscere il codice, solo col pensiero.
Sì, hanno queste facoltà. Però a questo punto la sua vita diventa pericolosa perché è troppo umano per essere compreso dai suoi simili e parallelamente è troppo animale per non avere paura degli uomini che ovviamente cercheranno di ucciderlo.
Quindi è un po' una metafora, no? Di qualcuno che si sente sempre in bilico, mai adeguato al ruolo che deve svolgere.
Burnout.
Esatto, sempre a metà strada nella famosa zona smilitarizzata, per ricordare un po' il Vietnam in qualche modo.
Grande.
Si trova in questa zona d'ombra, no? È una terra di nessuno, per quello che mi veniva in mente la zona smilitarizzata di vietnamita memoria.
Ma anche quel bel film jugoslavo No Man's Land, non so se te lo ricordi.
No Man's Land, infatti in questa terra di nessuno, quindi lui si trova, riuscendo a capire gli uomini, si trova a conoscere molti segreti di altrettanti personaggi di Corsignano. Ecco perché a me viene in mente l'antologia di Spoon River in qualche modo. Tra l'altro è interessante questo libro.
Ma sono morti anche lì i personaggi o sono vivi?
Sì, alcuni sono vivi, altri non ci sono più. Quindi c'è questo aggancio, però è una storia curiosa, davvero originale, e molto fantastica, ma che potrebbe essere in effetti molto vera. E una cosa curiosa è che all'interno del libro, verso la fine, l'autore Meacci ha allegato una specie, come potrei definirlo, di dizionario italiano-cinghialese-cinghialese-italiano, una specie di prontuario, una cosa curiosa, per riuscire a capire meglio... chi dovesse riuscire a leggere il libro, riuscire a capire anche meglio
noi eravamo abituati alle traduzioni dal siciliano, ma il cinghialese
la Sicilia ci mandano qualche mamma santissima che ci ammazza,
insomma,
eh?
Per esempio il grandissimo Camilleri, no? Il grandissimo Camilleri però va capito, sì. Va interpretato, altrimenti non segui il filo del romanzo, se non capisci alcune parole.
Specifichiamo che non sono cinghiali siciliani, magari.
Non c'è, io non volevo dire questo, c'entra, era una...
No, ma senz'altro, ma è perché è curiosa l'iniziativa di Meacci, no? Perché ci sono delle frasi o delle cose che possono essere utili da leggere per riuscire a capire. E tra l'altro, dicevo, è stato presentato a Torino al Circolo di Lettori recentemente, poco
via Boggino, in via Boggino.
Via Boggino, ed è stato un successo, ed è un libro veramente particolare che segnaliamo per chi vuole... leggere qualcosa rilassandosi, perché ci sono anche dei capitoli anche curiosi.
Senti Roberto, ma non c'è niente di fiabesco, perché insomma nelle favole, a partire da Walt Disney ma anche prima,
no,
hanno sempre dato voce agli animali, invece in questo caso no, perché la storia è molto potente, mi sembra di capire.
Sì Flaminia, guarda, non c'è assolutamente nulla secondo me di fiabesco, ci sono moltissimi paralleli, a parte con Spoon River, moltissimi paralleli con un qualsiasi paese di una qualsiasi zona, di una qualsiasi nazione, personaggi che hanno molto da nascondere e il che questo molto
abbiamo trovato il verso del cinghiale in calore,
Ecco, questo
è un imitatore molto bravo, non siciliano, credo che sia del nord, però.
Deve essere evidentemente il protagonista della storia, questo Appenborre, che è un nome davvero curioso.
Bene, Roberto, ti ringraziamo tantissimo, ripeto i connotati del libro che corriamo a comprare. Il cinghiale che uccise Liberty Valance per Minimum Fax, 16 euro, 452 pagine, 3 centesimi a pagina, dell'autore Giordano Meacci. Ciao.
Ciao, a risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a una nostra cara amica Roberta Petronio, che ci è venuta a trovare dopo una bellissima esperienza romana alla fiera, chiamiamola fiera, l'evento, il festival di libri come, che si è svolto all'Auditorium qualche giorno fa, e dove Roma è ritornata a essere protagonista per i romani, ma anche per chi a Roma ci viene come turista. Quindi cosa consigliamo dal tuo libro Obelischi e Chignon, ma anche dal tuo blog, di visitare in questa primavera romana?
Buongiorno a tutti, io consiglio sicuramente di seguire il filo delle fioriture romane. Questo è un argomento veramente di attualità adesso, ad aprile, perché abbiamo l'Istituto Giapponese di Cultura, tutto un calendario di prenotazioni che si possono fare per andare a visitare il giardino giapponese. Un'esperienza che consiglio, siamo in via Gramsci, siamo ai bordi di Villa Borghese, nella viale, diciamo, dove ci sono tutte le accademie romane più importanti.
Università di architettura anche.
Sì, ma ci sono tutte le accademie straniere, c'è l'Accademia d'Egitto, l'Accademia svedese, insomma ci sono...
Britannica.
Quindi quella parte di via Gramsci salendo da Bruno Buozzi, per far capire che va a destra e dall'altra parte della Gnam.
Sì.
Oddio, per chi non ci conosce e non è romano, in pieno centro, diciamolo.
Beh, insomma, Parioli, proprio nel cuore dei Parioli.
Da Campidoglio 3 chilometri.
Sì, vicinissimo, sicuramente questo consente di fare anche una bellissima passeggiata in Villa Borghese, dove hanno anche dato un refresh al laghetto.
Certo,
di Villa
certo
Borghese,
che va visto.
Quindi lì c'è sempre molta gioia, vedo ogni volta che passo, sono tutti sulle barchette che si divertono e quindi questo fa piacere.
Senti Roberto, siamo reduci dalle vacanze di Pasqua e abbiamo avuto delle curiose osservazioni, cioè molti hanno fatto delle vacanze a chilometro zero proprio guardando il tuo libro e decidendo dove andare. Allora, quali sono state le mete del libro, non queste appendici che stai aggiungendo adesso, che poi fanno parte del blog, che hanno avuto più successo?
Allora, sicuramente il mercato di San Teodoro, il Circo Massimo, è un posto bellissimo dove andare a fare la spesa, passeggiare ai bordi del Palatino. E qui possiamo fare sicuramente un'altra puntata verso il Roseto Comunale, che si prepara anche lì dove c'è una grande fioritura di rose. Quindi questo è sicuramente un triangolo che funziona.
Proprio un inno alla primavera. Sì, sì, che tra l'altro
ricordiamo dov'è il Roseto, che è di fronte al Circo Massimo
all'inizio Ventino. Dell'Aventino.
Quindi qui ci sono arte, cibo e fiori. Tre cose
certo.
importanti.
E la FAO pure.
E la FAO. Un tocco internazionale.
Un tocco internazionale, perché poi anche noi abbiamo questa istituzione internazionale.
No, e a proposito di arte, cibo e fiori, ricordiamo, perché tu hai presentato il libro anche in una libreria molto particolare.
Quale,
che è appena aperto,
quale?
Tra l'altro è nuovo. È una libreria che è aperta all'interno del mercato di Via Gola di Rienzo.
Come no, come sì, no,
è stata un'esperienza veramente divertente, perché abbiamo fatto un'irruzione, un flash mob durante la spesa del sabato mattina.
Bisogna spiegare per chi non è romano, ma anche per chi è romano, che Piazza Gola di Rienzo è in realtà Via Gola di Rienzo, che a un certo punto cambia nome, perché non c'è più quella piazza. Sono stati
piazza, si chiama
palazzi.
Piazza dell'Unità in realtà,
sì,
vabbè, ma insomma è il mercato di Gola di Rienzo.
Mercato dell'Unità.
No,
sì,
ma se uno cerca la piazza non la trova.
Non la trovo, però è facilissimo poi da vedere, perché è un mercato meraviglioso, veramente stile Liberty, sembra quasi un
e
teatro.
E c'è il parcheggio sotto,
c'è
quindi
se uno
ma vuole.
Sembra un teatro Liberty, no? Ti verrebbe, dice, vado a teatro, invece entri al mercato.
E com'è andata questa presentazione fra i broccoli e le carote?
È andato benissimo, perché il ciabattino ci ha dato il là, con appunto dando il segnale a tutto il mercato.
Il ritmo.
Sì, il ritmo. Perché, abbiamo richiamato l'attenzione di
ma perché
tutti.
Quel ciabattino lì è un po' un rust, perché è un ciabattino molto...
Sei
molto
esperta,
speciale.
Vedo
sì,
che
perché
le scarpe ti si rompono spesso.
No, so.
Pensavo che le buttavi e le compravi nuove.
No, perché dovete sapere, questo mercato è bellissimo, scicchissimo e devo dire
ed
anche
è tuo?
Carissimo. Purtroppo non è mio, purtroppo, perché io entrando
cuore,
là invece
cuore.
Mi sarebbe piaciuto un
dietro
sacco
via dei cracchi,
prendere un banco al mercato, perché ti sembrerà strano, ma molte amiche romane stanno prendendo un banco in quel mercato per aprire delle attività che stanno diventando cult.
È vero.
E una di queste è la libreria.
Quindi broccoli e scignone il prossimo.
E quindi mentre dai banchi si levavano, no, le grida.
Un grido, siamo... venga signore!
Sì, noi abbiamo parlato.
C'ho le mele belle.
No, questo mercato ha superato questi stereotipi. Oramai si accomodi.
Si prende il numerino come in banca.
Che è uno che parla così.
Sì, è molto chic.
Tutti coi guanti.
Esatto, vieni servito in guanti bianchi. Comunque tu hai avuto poi un presentatore,
sì,
di grande Angelo Bucarelli, insomma, che non
la libraia
andare
mi pare
benissimo.
Si chiama Paola, non ricordo male.
Sì.
Benissimo,
so
e
tutto,
allora
hai visto?
Vedete, è preparato anche stavolta. Allora, settimana prossima ci torni a trovare, non è un problema.
Sì.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa puntata è finita, la 259esima, 24esima della sesta stagione, come tutte le puntate, finisce con Cristiano Draghi, che abbiamo trovato praticamente parcheggiato su una piazzola e ci sta per parlare di un libro dedicato al suo Veneto, il Veneto che lui ha scelto come sua terra, come sua patria elettiva, e che viene analizzato da Carlo Fumian per i tipi della Marsilio con uno studio molto particolare, ci spiegherai te perché, il secondo risorgimento delle Venezie, promosso e finanziato dalla Cassa di Risparmio del Veneto. A te la parola, Cristiano.
Allora, ciao a tutti. Sì, sono in viaggio fra Siena e Arezzo in questo momento. Devo dire che la Toscana è verdissima, proprio siamo...
È già primavera.
È bellissima. mamma mia, bellezza. Ascoltate, questo libro è un libro sulla ricostruzione nel Veneto, nella Grande Guerra, delle Venezie, tutte le Venezie, le tre Venezie, quindi sia la Giulia che il Trentino, che il nostro Veneto, come dire, ma è fatta da un docente che è Carlo Fumian dell'Università di Padova. Insomma, è un libro edito da Marsilio per la Cassa dei Risparmi del Veneto. Ha due particolarità: uno l'argomento e l'altro come è fatto. Comincio da come è fatto. È un libro finanziato da una banca, quindi se avete in mente i libri della banca sono di solito dei libroni enormi, quelli detti table book, no?
O coffee table book, per il caffè proprio.
No? Coffee table books che si tengono lì e uno gli dà una sfogliatina, con rilegature pesanti, patinate, eccetera. Invece sono dei librettini agilissimi, piccoli, in carta semplice, molto molto carina e brevi, anche relativamente brevi, e quindi insomma molto più leggibili e molto più sensati. In questo caso riguardo le pagine siamo a 112 pagine e che affrontano argomenti diciamo di studio, quindi l'agricoltura, la storia, la geografia, eccetera. Quindi insomma
sono libri più da leggere che da guardare, questi.
Eh sì, da leggere una volta tanto. E il bello è che la Cassa dei Risparmi del Veneto ha fatto il calcolo di quella che avrebbe speso facendo dei table book e la differenza l'ha donata alla Caritas. Quindi anche ora io da laico avrei preferito qualcosa di meno religioso della Caritas.
Ma l'importante è che arrivi a chi ne ha bisogno.
Ecco,
però a
non
proposito,
si può avere tutto dalla vita.
A proposito di questo, di che parli? Perché tu dicevi l'altra particolarità è l'argomento.
Contenuto, cioè sì. La ricostruzione dopo la Grande Guerra, non dice Madonna che noia, no? Invece l'argomento, a parte che va da sé che enfatizza un po' il ruolo delle banche nella ricostruzione dopo la guerra, ma il punto è quello, è l'analisi che fa l'autore, per cui vede che i danni della guerra non sono dati solo al fatto che c'è le trincee con le bombe, eccetera, ma sono dati a tutta la situazione che si crea, economica, sociale, politica. I danni della guerra, spiega lui, cominciano prima della guerra, quando si comincia a pensare ci possa essere una guerra, c'è la leva militare, quindi ci sono giovani che se ne vanno, cercano di scappare, popolazioni che si muovono, l'economia che si ferma.
Beh, però l'Italia che fu molto guardinga nell'entrare in guerra, no? Perché è stata anche accusata. No, però voglio dire, tutta la polemica Giolitti, Salandra, eccetera, era anche per questo, no? Perché c'era stato uno studio approfondito di quello che poteva comportare l'entrata in guerra a livello economico dell'Italia.
Grosso debito.
Hai ragione, ma pensa qua al momento in cui si arriva a dire che si sta per entrare in guerra, cosa succede nelle località di confine, nelle regioni di confine. Si comincia a cambiare l'economia e soprattutto si muove la popolazione, appunto i giovani hanno delle reazioni rispetto a quello che sta per succedere, perché non tutti hanno voglia di andare a morire in guerra per conto di qualcuno che da un tavolino ha detto che la guerra va fatta. E poi per esempio si dice che i danni della guerra continuano dopo, perché dove c'è un esercito, dove ci sono delle caserme, dove ci sono delle popolazioni militari, l'economia deve supportare la presenza di questi personaggi, i danni che queste persone, queste strutture creano sono giganteschi. Insomma, il danno di guerra, per capirci, non è la bomba che casca e basta, ma è tutto quello che c'è intorno, compreso appunto la questione economica che questo comporta.
Ma la cosa strana però è che la Prima Guerra Mondiale di fatto non toccò il territorio italiano, però lo toccò economicamente, perché non abbiamo avuto vere e proprie invasioni o bombardamenti pesanti.
Io mio, siamo arrivati fino a Caporetto, se hanno fatto un bel pezzo di invasione qua.
No, cioè, ma dico il territorio italiano, del territorio italiano.
Sì, hai ragione, ma infatti qui è il secondo risorgimento delle Venezie, la ricostruzione dopo la Grande Guerra, nelle Venezie, cioè dove la guerra è stata combattuta, ma il resto del territorio italiano da cosa è stato toccato? Dal pagamento delle spese di guerra.
Esatto. Quindi, e i grandi scioperi e quelli che portarono poi diciamo anche al governo Mussolini. Perché
chi deve pagare i danni creati dalla guerra? La popolazione del posto deve ricostruire o tutto il paese? E da un certo punto di vista è logico che sia tutto il paese. Quindi nella Prima Guerra Mondiale il siciliano o il campano o il toscano doveva pagare i danni che si erano verificati nelle Venezie.
Gli americani di solito fanno pagare lo sconfitto, gli fanno pagare i costi della guerra.
No, l'abbiamo fatta anche noi in parte, come si sa, e questo è uno dei punti che poi ha portato alla seconda di guerre mondiali, perché il tipo di vessazione dei paesi sconfitti nella prima guerra mondiale, quello è una delle buone ragioni.
Soprattutto la Francia contro la Germania, ovviamente.
La Francia contro la Germania. Ma da noi mi pare di aver capito che pagarono le tasse tutti, in buona sostanza.
Beh, ma poi si era creata proprio una situazione che non poteva che portare alla seconda guerra, purtroppo, a livello psicologico. Ma adesso è troppo complesso.
D'Annunzio diceva la vittoria di mezzata, no? Che poi lo portò a fare l'intervento a Fiume e tutto quello che sappiamo. Bene.
Beh, ma io so che l'argomento vi stuzzica. Comunque, questo è un discorso per. Pensiamoci sempre quando ci viene in mente.
Dialoghiamo e facciamo la pace.
Ma soprattutto pensiamo a quella parte d'Italia che era forse maggioritaria, che voleva la guerra a tutti i costi, gli interventisti, che si erano anche fatti prendere dalla foga di movimenti culturali e politici e che poi si sono pentiti amaramente.
Nessun referendum, attenzione.
No,
non è
l'hanno capito dopo.
Io penso... a quella parte d'Italia che adesso qualcuno dice, secondo certi sondaggi sarebbe la maggioranza, che sarebbe per abolire Schengen. Ecco, la gente proprio non capisce quello che succede qualche volta.
Esatto,
abolire vorrebbe dire trovarsi noi con le frontiere a nord chiuse e i migranti che arrivano, mentre invece ora i migranti un po' almeno li lasciamo passare e arrivano da qualche altra parte.
Esatto, cioè, perché serve da esperienza tutto questo.
Ma non l'esperienza pare che sia... Se leggendo una roba come questa posizione della maggioranza di italiani su Schengen, che dovrebbe abolire Schengen e quindi fare Karakiri, vedo che l'esperienza non serve a un accidente. Vabbè, vediamo, magari le trasmissioni radio sì, dai.
A proposito delle trasmissioni radio, Cristiano, ti salutiamo e insieme a te salutiamo le radio che ci ritrasmettono in tutta Italia e che sono Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.
Ciao Cristiano.
Ciao.